Perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola.
No!
Lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia.
Sempre sia lodato. care sorelle, voi potreste dire: di ogni festa, di ogni solennità che celebriamo, ci viene detto che è importante, o che sia più o meno importante di un'altra festa. Allora, sicuramente nelle cose di Dio non esiste qualche cosa di importante, qualche cosa di non importante. È come se noi prendessimo i comandamenti e dicessimo: questo è importante, quest'altro è importante, ma questo un po' meno, questo no. Tutto quello che il Signore ci dice è importante, e le feste liturgiche, le solennità liturgiche sono sempre in riferimento a quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Allora, dal punto di vista liturgico, con la domenica di Pentecoste si chiude il tempo pasquale, anche se liturgicamente si dice così, poi non è neanche vero, perché di fatto liturgicamente la domenica è la Pasqua della settimana, quindi realmente non si chiude niente. Il tempo di Pasqua è cominciato con la risurrezione del Signore e continua, e lo stesso vale per la Pentecoste. La Pentecoste è la manifestazione dello Spirito Santo, l'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, e è sempre Pentecoste, perché ogni qualvolta vengono registrati i sacramenti c'è una nuova effusione dello Spirito Santo, ma non solo con i sacramenti, anche quando noi invochiamo lo Spirito Santo. Infatti Gesù dice: ogni qualvolta chiederete al Padre lo Spirito Santo nel mio nome, egli ve lo concederà. Quindi non è che lo chiedi una volta, se ti va bene bene, e se ti va male pazienza, non hai un'altra possibilità, non è così, Anche se il problema, cari fratelli e care sorelle, oggi dobbiamo parlare di questo, non è il dover convincere lo Spirito Santo a effondersi, perché delle volte sembra proprio, si respira anche un po' questo atteggiamento, si vede un po' si respira questo clima, si vede questo atteggiamento anche nei gruppi. Sembra quasi che bisogna convincere lo Spirito Santo. Il problema è che siamo noi che dobbiamo convincerci ad accettare lo Spirito Santo nella nostra vita e la sua azione. Non bisogna convincerlo, perché è un dono gratuito che Dio ci fa. Intanto vediamo chi è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona. Noi come cristiani siamo trinitari, non vuol dire che crediamo a tre dei. Vuol dire che crediamo in un Dio solo, trino ed uno, che poi è il Dio di Abramo, nostro padre nella fede. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento ci viene narrato che cosa? Ci viene narrata la manifestazione della Santissima Trinità ad Abramo. Abramo vede questi tre personaggi celesti, si prostra fino a terra per adorare il Signore, perché capisce nel suo cuore, rivelato probabilmente da Dio stesso, che si trovava davanti a Dio. E a un certo punto, dopo averli visti, li accoglie nella sua tenda. Quindi abbiamo già questa manifestazione di questo Dio uno e trino già nell'Antico Testamento. Questo, per questo che dicevo, lo Spirito Santo è una persona. Non lasciamoci ingannare dal fatto spirito. Spirito si potrebbe pensare a qualcosa di astratto, non di concreto. Noi anche abbiamo uno spirito, ma però siamo fatti di carne e ossa. Noi abbiamo uno spirito, ma siamo fatti di carne e ossa. E lo stesso è lo Spirito Santo, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, tre persone uguali, ma distinte. Allora, il Padre creatore, il Figlio redentore e lo Spirito Santo santificatore. Allora, se noi ascoltiamo il Vangelo di oggi, Gesù dice una frase ben precisa. Dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Cosa vuol dire un altro consolatore? Chi era il consolatore in quel momento? Era Gesù. È Gesù e rimane consolatore. Infatti non lo dice un altro come sostituzione, ma come completamento dell'azione di Dio nella vita dell'uomo. Quindi Gesù rimane consolatore. Perché? Perché grazie al Signore Gesù noi possiamo, abbiamo potuto ricevere l'adozione a figli. Attenzione anche a questo termine adozione. Perché viene usato il termine adozione nelle scritture? Noi siamo veramente figli di Dio e la scrittura lo sottolinea. Lo siamo veramente. Dice, noi siamo figli di Dio e lo siamo veramente. Quindi non lasciamoci neanche impressionare negativamente da questo termine, perché questo termine adottivi indica il fatto che avendo perso l'amicizia con Dio, questa amicizia, questa figliolanza, per essere più precisi, è stata ristabilita per l'opera redentiva di Cristo. Quindi in quel momento l'adozione, cioè non eravamo degni, non eravamo nella condizione, Cristo ci ha resi degni, ci ha messi nella condizione di poter essere figli di Dio. Quindi per questo il termine adozione. Quindi lo Spirito Santo non è uno spirito nel senso che non è una persona, è una persona che per il fatto che agisce, che opera. Un'altra cosa, Gesù quindi che cosa ha fatto? Ha permesso che noi potessimo diventare figli di Dio nonostante non ne fossimo degni e non ne fossimo nella condizione. Quindi queste due cose, noi siamo veramente figli di Dio e lo Spirito Santo è una persona che agisce, che opera e che non solo agisce e opera, ha un compito ben preciso, quello di unirci intimamente a Dio. Nella Trinità, nella Trinità, lo Spirito Santo è colui che è il vincolo di amore tra il Padre e il Figlio. Per quello che l'opera di Dio in noi viene completata dall'azione dello Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo ci unisce intimamente a Dio. Ci rivela l'amore del Padre e ci rivela Cristo Gesù. Rivelandoci il Padre e rivelandoci Cristo Gesù, ce li fa vedere per quello che veramente sono e ce li fa amare. La conoscenza tra noi e lo Spirito Santo avviene per rapporto personale, perché lo Spirito Santo, a differenza, non è una blasfemia, a differenza del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, è questa che non è una blasfemia, a differenza del Padre e del Figlio, lo Spirito Santo non ha un trono. Noi sappiamo che Gesù siede alla destra del Padre, non ci dice che alla sinistra del Padre o alla destra del Figlio sieda lo Spirito Santo, ma la parola di Dio ci parla di uno Spirito che essendo Dio è onnipresente, ma ci parla di uno Spirito che è effuso nel cuore dei credenti. Quindi il trono dello Spirito Santo siamo noi, la Chiesa, il popolo di Dio. Perché se lo Spirito Santo stesse là e noi staremmo qua, non esisterebbe la Chiesa, intesa prima di tutto come corpo mistico e poi anche come servizi, come ministeri. Non esisterebbero i vescovi, non esisterebbero i sacerdoti, non esisterebbero i diaconi, non esisterebbero i battezzati. Anche perché lo Spirito Santo non è che viene, conferisce un ministero, conferisce un carisma e poi se ne va. No! Quello che conferisce è lui stesso a portarlo avanti, è lui stesso a guidarlo. Quando Ad esempio, pensiamo adesso per capirci meglio ai carismi. Quando diciamo una persona ha ricevuto un determinato carisma, non è che lo Spirito Santo gliel'ha dato e poi se n'è andato. Cioè, lo Spirito Santo si è posato su quella persona e agisce attraverso quella persona con quel determinato carisma. Quindi non sono mai le persone che operano, è Dio che mediante il suo Spirito opera attraverso le persone, perché Dio ha bisogno degli uomini. Non sto dicendo che Dio senza gli uomini non è Dio, sono gli uomini che senza Dio non sono niente, che è diverso. Lui è eterno, lui è l'alfa, l'omega, il principio e la fine, è colui che è e che sarà per, che è stato, che è e che sarà per sempre. Quindi Dio ha bisogno di noi per compiere la sua opera, proprio perché tra noi e Dio che cosa è stata stabilita? Un'alleanza. C'era un patto antico che si è compiuto pienamente mediante il nuovo patto di Cristo. Noi siamo la nuova alleanza. La nuova alleanza non è un patto, anche questo astratto, che chissà che cosa è questo patto. No, il patto siamo noi stessi. Noi siamo la nuova alleanza. Noi siamo il popolo di Dio, il popolo di Dio che è la sua alleanza, il nuovo patto. Siamo noi, noi stessi, la Chiesa, il popolo di Dio, il popolo dei redenti e dei salvati. Attenzione, un'altra cosa. Questo, credetemi, mi fa molto male doverlo dire, ma molto male, perché va a sfatare un mito, va a fare cadere magari a qualcuno delle certezze, ma purtroppo certezze sbagliate. E per dire quello che sto dicendo, lo vado a prendere dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Infatti, dice San Paolo, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Penso che qualcuno abbia già intuito cosa debba dire. Ci insegnano che tutti siamo figli di Dio. È vero, questa è la volontà di Dio. Ma perché la volontà di Dio si compia? Ecco, così è meno pesante. Perché la volontà di Dio si compia, si deve incontrare con la nostra volontà. Allora, Dio cosa vuole? La nostra salvezza. Ma sappiamo che purtroppo non tutti si salvano.
Oh!
Ma perché Dio non lo voglia, ma perché coloro che non si sono salvati non hanno accettato la volontà di Dio, che era la loro salvezza. È volontà di Dio che noi siamo suoi figli. E perché noi lo diventassimo? Ha mandato suo figlio a offrire la sua vita in riscatto per i nostri peccati. Quindi ci dice la scrittura che Cristo ha dato tutto se stesso e l'ha fatto con amore. Fatto con amore, dicendo addirittura delle cose meravigliose in riferimento all'opera di redenzione. Che cosa dice? Nessuno deve andare perso di coloro che il Padre mi ha dato. Quindi questa è la volontà di Dio. Ma purtroppo, come non tutti si salvano, non perché non siano salvati, ma perché non hanno accettato la salvezza. Salvati lo siamo tutti, ma accettare la salvezza è un'altra cosa. La stessa cosa vale riguardo al fatto di essere figli di Dio o meno. Difatti anche il Signore ci invita nella sua parola a essere figli della luce, a non essere figli delle tenebre. Quindi l'uomo nella sua libertà non è che con il battesimo riceve la costrizione di diventare figlio di Dio, riceve il dono. Poi comportarsi o no da figlio di Dio dipende da ognuno. Difatti non è che sono figlio di Dio, non è che basta dire sono figlio di Dio e poi non mi comporto come figlio di Dio. Noi sappiamo benissimo che chi vuole essere figlio di Dio ci sono delle indicazioni ben precise che dimostrano a noi stessi e agli altri che ci stiamo comportando da figli di Dio. Questo non vuol dire che ognuno non abbia il suo carattere, il suo percorso, ognuno abbia i suoi tempi, questo non vuol dire, questo sicuramente. ma non è che il Signore in base alla persona abbia dato delle indicazioni, ha dato delle indicazioni che valgono per tutti. Quindi ci sono delle caratteristiche. Vedete, quando vogliamo fare un apprezzamento o un disprezzo verso qualcuno, per esempio, noi sappiamo che qualche persona è figlio magari di una persona non così splendente. Cosa diciamo? È il degno figlio di suo padre. O si vede di chi è figlio, non diciamo così. Linguaggio che i cristiani non dovrebbero mai usare. Però nel mondo si ragiona così. Si giudica male il comportamento di una persona attribuendo questo comportamento negativo, sbagliato di una persona al fatto che è figlio di quella persona che a sua volta si è sempre comportata così, che si è sempre comportata male. La stessa cosa vale per i cristiani. Se sono figli di Dio, si deve vedere che sono figli di Dio. Tenendo in considerazione il fatto che il mondo non ci riconosce, ma tra cristiani dobbiamo riconoscerci. Allora, se io sono veramente cristiano e non riconosco gli altri cristiani, significa o che io non sono vero cristiano, o che gli altri non sono veri cristiani, o che non siamo cristiani né io né gli altri, in sintesi. Questo purtroppo è il problema. Perché il cristiano ha un comportamento ben preciso. Intanto l'abbiamo detto altre volte e lo ripetiamo. Il cristiano ha la carta d'identità. E per tutti i cristiani la carta d'identità è sempre la stessa. Attenzione, perché la stessa cosa la insegnano anche altre religioni, altre filosofie. E ultimamente se ne parla per lungo e per largo. Il cristiano ha una carta d'identità, che è l'amore. Amore non vuol dire buonismo. Amore non vuol dire che tutto va bene. Amore vuol dire essere disposti anche ad essere odiati pur di salvare un'anima, pur di portarla al Signore. Quindi chi ama non è quello che ci dà sempre le carezze. Tante volte chi ama è chi ci tira anche qualche schiaffone, non in senso vero e proprio, ma in senso spirituale, poi non è detto. Ovviamente, se una persona sta facendo qualche cosa di grave, con le parole non riesce a farglielo capire, se ami quella persona, certo, la devi lasciare libera, ma prima devi fare di tutto. Quando hai fatto tutto, schiaffone compreso, quando hai fatto tutto, allora a quel punto devi accettare che quella persona sia libera nella sua scelta, però noi dobbiamo fare di tutto. Ad esempio, il Signore ci ha affidato a dei genitori. Il compito di quei genitori qual è? Perché essere genitori è una vocazione. È non solo darci l'educazione di come dire buongiorno, buonasera, di dare del lei, no, quello certo, sicuramente, ma i nostri genitori hanno il compito di farci conoscere il Signore, e noi questo lo possiamo riscontrare anche nella parola di Dio. Noi vediamo come quei profeti che sono stati papà, che sono stati padri, hanno che cosa? Educato i loro figli all'osservanza della legge di Dio. Perché? Perché quello porta benedizione nella vita dei nostri figli. In quanto a me e alla mia casa serviamo il Signore. Ecco, allora, tutte queste cose ovviamente sembrano delle montagne da scalare, perché con le parole è semplice dirle, ma nella pratica puoi farle un po' complicato. Questo è il motivo, cari fratelli e care sorelle, per cui il Padre ha mandato lo Spirito Santo. Difatti, la cosa più difficile non è fare tutte queste cose, adesso ne abbiamo elencate alcune, abbiamo parlato di alcuni aspetti, ma sono tante. Perché poi della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, oltre al nostro cambiamento personale, ne abbiamo un riscontro anche in tutta quella che è la nostra vita, tutto quello che circonda la nostra vita, quello che c'è intorno a noi. Vedete, se noi vivessimo come figli di Dio non ci sarebbe bisogno nemmeno che chiedessimo alcune cose che delle volte siamo costretti con l'acqua alla gola a chiedere per il fatto di non essere vissuti come figli di Dio. Abbiamo attinto da quelle fonti che si trovavano nella strada che percorrevamo. Pensavamo che fosse acqua buona, acqua potabile, che ci potesse dissetare. Invece non ci ha né dissetati, ma addirittura ci ha potuto arrecare danni. Ovviamente questo ragionamento che faccio è simbolico, ma è reale, no? Quindi, cosa dobbiamo fare? Poi dobbiamo apporre i ripari, bisogna andare dal Signore. Non vuol dire che chi sta col Signore poi non abbia le prove, attenzione. Anche chi col Signore ce le ha le prove. Certo che ne abbiamo le prove. Perché ci servono per fortificarci, ci servono per crescere, ci servono a volte per farci capire quello che non abbiamo capito in altri modi. Attenzione, perché dobbiamo imparare, lo Spirito Santo questo ce lo farà comprendere quando noi ci apriremo a Lui, che Dio ci parla attraverso le situazioni della vita. Il Signore ci parla attraverso le cose che ci accadono nella nostra vita, nella nostra quotidianità. E attenzione, anche se noi cerchiamo il Signore con cuore sincero, in certe situazioni noi possiamo essere sordi. E Dio deve insistere, il Signore deve insistere per farci capire. E siccome Dio ci ama, finché non abbiamo capito, non è che il Signore si tira indietro. Finché non abbiamo capito, il Signore continua a metterci davanti a quelle situazioni, a quelle condizioni che ci devono fare capire quelle determinate cose. Questa è l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Allora, cosa dobbiamo fare noi per essere eredi di questa promessa e per essere veramente figli di Dio? Allora, se non abbiamo in noi lo Spirito di Dio, non siamo figli di Dio praticamente. O perlomeno, per essere più precisi, non ci comportiamo come tali. Quindi non viviamo secondo quella dignità. Perché essere figli di Dio è una dignità. Qui addirittura San Paolo, nella sua lettera ai Romani, ci parla anche di eredità. Siete figli, noi si dice siamo figli e siamo anche eredi. Eredi in Dio e coeredi di Cristo. Eredi di cosa? Allora, se noi pensiamo alla famiglia reale, a una famiglia reale, la progenie che cosa eredita? Eredita quella dignità anche regale. E il mondo si preoccupa molto di queste dignità regali terrene. Anche se di fatto, secondo l'insegnamento della Bibbia, anche il re, come il profeta, come il sacerdote, come i vescovi, è stato posto a capo di un popolo per proteggerlo, per guidarlo. Quindi il re, come sappiamo già nell'Antico Testamento, veniva unto, veniva consacrato dal re. Ma io non parlo di questa regalità che sarebbe conforme alla legge di Dio. Io parlo delle regalità della terra, che ormai hanno perso tutto quello che è l'aspetto spirituale. Allora, appunto, noi siamo eredi. Allora, se uno è figlio di re e di una regina, che cosa diventa quando nasce? Diventa principe, poi diventa re. Non è vero?
Sì.
E il mondo si preoccupa molto di questi titoli, di fregiarsi di questi titoli. Non solo il mondo, è anche quella che si fa chiamare Chiesa, si gode di queste, di fregiarsi di titoli, di onori, di begli ornamenti, che più per la gloria di Dio sono per la gloria propria, per il proprio orgoglio, per la propria superbia, per innalzarsi nella propria superbia. Bisogna stare attenti a non fare la fine di quel mago che volava e poi San Pietro gli ha fatto fare un decollo non molto piacevole. Quindi noi perdiamo di vista il fatto di essere figli di re. Quindi noi abbiamo in noi anche la regalità di Cristo. E questo dono, questa grazia l'abbiamo ricevuta con il battesimo. Con il battesimo noi siamo diventati che cosa? Re sacerdoti e profeti. Abbiamo ricevuto il sacerdozio comune, poi c'è il sacerdozio ministeriale, quindi non è che adesso pensate, ah che bello, abbiamo scoperto che con il battesimo siamo sacerdoti, quindi adesso appena vado a casa celebro la messa. Non vuol dire questo, qui si sta parlando di un sacerdozio comune, che poi il sacerdozio, il termine sacerdozio, significa colui che offre. Noi infatti in Cristo possiamo offrire al Padre che cosa? La nostra vita, le nostre preghiere, le nostre intercessioni. Cosa sono le intercessioni? Le preghiere per gli altri. Quando qualcuno ci dice prega per me, ce lo può chiedere perché noi siamo battezzati. In quanto battezzati possiamo intercedere, possiamo pregare. Chiaro, no? Quindi siamo re, siamo sacerdoti e siamo profeti. Profeti perché? In che senso? Non il carisma della profezia che ha varie sfaccettature. Certo, qualche battezzato può anche avere quel carisma, non ne sono mancati nella storia di profeti mandati da Dio. Purtroppo ci sono anche quelli mandati da qualcun altro, ma ci sono anche i profeti mandati da Dio. Ma tutti i battezzati sono profeti. Perché profeti? Chi è il profeta? Il profeta non è solo colui che annunzia cose future. Quello lo fanno anche i maghi, ma non è che siano profeti. Spesso sono profeti ma di sventura. E prima di profeti bisogna aggiungere un aggettivo, prima falsi profeti. I profeti invece in Cristo chi sono? Sono coloro che annunziano la salvezza compiuta. Perché vivono da salvati, quindi profeticamente annunciano ciò che Dio ha compiuto nella loro vita e ciò che Dio vuole compiere nella vita degli altri. Quindi per quello che siamo profeti. Quindi noi siamo re, sacerdoti e profeti. Con il sacramento della confermazione, la cresima, noi abbiamo ricevuto che cosa? Abbiamo ricevuto la conferma, appunto, nella fede e il sigillo dello Spirito Santo che ci rende soldati di Cristo. Quindi siamo re, sacerdoti, profeti e soldati. Soldati per che cosa? Per combattere la buona battaglia della fede. Perché come ci spiega sempre San Paolo, ma non solo San Paolo, San Paolo ha spiegato sempre molto bene le verità di fede, ma non è che se le ha inventate lui. Dalla parola di Gesù lui ha approfondito tutti quelli che sono stati gli insegnamenti di Gesù. E ci spiega bene San Paolo, parlando ai cristiani, il figlio di Dio dice: la nostra lotta non è contro creature fatte di carne e di sangue, ma contro gli spiriti del male. Io l'ho sintetizzata, sarebbe contro gli spiriti dell'aria che abitano le regioni celesti. Quindi noi siamo circondati da una infestazione diabolica. E quindi questa infestazione diabolica come dobbiamo combatterla? Attenzione, perché adesso viene un altro punto dolente. Allora, intanto vedete che noi ci chiediamo spesso: ma perché io devo affrontare tutte queste cose nella mia vita? Ma cosa ho fatto di male nella mia vita? Non hai fatto niente di male, l'unica cosa che dobbiamo capire è che siamo soldati, e quindi come soldati dobbiamo combattere. È come se io fossi sacerdote vescovo e non celebrassi la messa. La stessa cosa, o non amministrassi tutti gli altri sacramenti, la stessa cosa vale per tutti quelli che sono soldati. Il soldato deve combattere. E dicevo adesso un altro tasto dolente. Allora, contro questi spiriti San Paolo ci descrive benissimo come si deve combattere. Ci dice che la spada per combattere contro questi spiriti è la parola di Dio. E per combattere contro questi spiriti bisogna cingersi i fianchi con la verità e bisogna indossare i calzari dello zelo per la gloria di Dio. E bisogna indossare l'armatura della fede con le quali, dice San Paolo, potete resistere a tutti gli attacchi del maligno. Quindi non pensiamo di cavarcela, aspettate adesso mi spiego di questo aspetto, con un, spruzzando un po' di acqua benedetta e dicendo il rosario, Perché spesso si vede che quella non è la soluzione. Tanti mi dicono: ma padre, io ho fatto per venire la casa, ma i miei problemi sono rimasti tale quale prima. Ma certo, è ovvio, hai usato la spada della parola di Dio, ti sei rivestito dell'elmo della fede, ti sei cinto i fianchi con la verità, hai indossato i calzari della pieni di zelo per l'annuncio del Vangelo. No, quindi certo che il diavolo dove rimane? Perché non è l'acqua santa che lo fa fuggire, è l'acqua santa spersa da chi o per chi ha accettato Gesù Cristo nella sua vita. L'acqua benedetta è potente perché è un mezzo che Dio ci dà, ma è un mezzo che deve poggiarsi sulla fede. Il diavolo non ha paura di niente se non ha il supporto della fede. Tutto deve avere il supporto della fede, se no diventa idolatria, diventa una stregoneria, diventa una magia. È chiaro il discorso? Non sto svalutando l'acqua benedetta, anche perché io mi uso a quintali di acqua benedetta, e ringraziamo il Signore che ce la dona e che ci permette di poterla benedire, di poterla santificare nel suo nome. Ma non sto dicendo che non bisogna usare l'acqua, anzi usatela, e usatene anche tanta, ma soprattutto rivestiamoci dell'elmo della fede, perché quell'acqua possa avere effetto, perché le nostre preghiere possano essere ascoltate, perché il nostro rosario abbia un senso. Quali misteri della vita di Gesù vuoi contemplare con Maria se non li conosci? Diciamo il rosario per contemplare, a parte che alcuni non sanno neanche perché pregano il rosario. Perché il problema qual è? Il problema è che i cristiani non vivono per la fede, vivono di tradizione, ma la tradizione non è fede. Le tradizioni di famiglia non sono fede, l'educazione di famiglia non è fede. La fede è fare un'esperienza personale con Cristo, Gesù il Signore, e riconoscerlo, e questo è importante, come nostro personale, e sottolineo personale, riconoscerlo come nostro personale salvatore. Gesù, ti riconosco come mio personale salvatore, ma non solo con la bocca, ma con il cuore. Se noi riconoscessimo Gesù come nostro personale salvatore, certo che accetteremmo poi di compiere la sua volontà, certo che poi lo Spirito Santo viene a porre la sua dimora nel nostro cuore, perché, come abbiamo visto già qualche domenica fa, la condizione per ricevere il dono dello Spirito Santo qual è? Osservare gli insegnamenti di Gesù, l'osservanza. Quindi se non conosciamo la parola di Dio, se non viviamo non conoscendo la parola di Dio, niente ha senso nella nostra vita. Ma gli stessi sacramenti che noi riceviamo, la stessa Eucaristia, la luce per farci vedere in vero senso dei sacramenti, la luce per farci incontrare Gesù nell'Eucaristia, quando veniamo a ricevere lo Spirito Santo, e lui che ci rivela Cristo Gesù, è il compito suo, non è. Noi pensiamo di doverci sforzare per capire, non è vero. Ma io quella cosa non la capisco, come faccio a capire quella cosa? Mi devo sforzare, devo fare, devo dire. Ma no! Stai facendo una cosa che non riuscirai mai a fare, che non devi neanche fare. Una sola cosa dobbiamo fare, cari fratelli e cari sorelle, dobbiamo aprire il cuore allo Spirito Santo. Per essere veri figli di Dio, veri soldati di Cristo, per sentirci rivestiti della regalità di Cristo. Vedere i cristiani che hanno paura del diavolo, ma è una cosa impressionante. Non sono cristiani, è il diavolo che ha paura dei cristiani, non i cristiani del diavolo. Sei tu che come cristiano hai autorità contro di lui, non lui contro di te. Tu sei il redento, tu sei il salvato, tu sei colui per il quale Gesù ha sparso il suo sangue, e per il potere di quella croce e di quel sangue il nemico, non il nemico te, lui non ha la potenza che hai tu, può avere l'intelligenza superiore alla nostra in quanto angelo, ma lo spirito di sapienza che ci viene dato dallo spirito di Dio ci farà smascherare tutti i suoi imbrogli. Noi come uomini non possiamo, ma lo spirito di Dio sì. Lo spirito di Dio sì. Per esperienza vi posso dire questo. Quante volte si nascondeva nelle situazioni, nelle persone. Ha voglia di nascondersi. Quando lo spirito di Dio ti dice guardalo dov'è, eccolo là. Ha finito di nascondersi. Certo che io umanamente non l'avrei mai potuto. Ma lo Spirito Santo lo sa. E ce lo rivela. Perché un cristiano che vive senza Dio che si rivela nella sua vita non è un cristiano. Un figlio parla con suo padre, un padre parla con suo figlio. Lo Spirito di Dio continua ad operare nel cuore dei credenti. Per fare che cosa? Per condurre la verità. Tutti cerchiamo la verità. Qual è la verità? Qual è la verità? Chi dice la verità? La verità tutta intera solo lo Spirito Santo c'è la verità. Lo dice Gesù, e lo dico io. Ecco, allora, vivere la Pentecoste che cosa è? È stata la manifestazione dello Spirito di Dio. Attenzione, non possiamo dire neanche la prima, possiamo dire, per usare un termine che possiamo dire, la più eclatante manifestazione dello Spirito, perché anche lo Spirito Santo non si era mai manifestato prima. Se non si fosse manifestato non ci sarebbe stata l'incarnazione del Verbo e non ci sarebbe stata neanche la risurrezione. E invece si è manifestato, già l'abbiamo visto al battesimo di Gesù in Giordano, no? Lo Spirito che si manifesta era già una manifestazione non poco eclatante quella, ma è la prima effusione dello Spirito sulla Chiesa. La Chiesa è nata a Pentecoste. No, la Chiesa non è nata a Pentecoste. La Chiesa è nata, fondata da Gesù, sulla fede in Lui, sulla fede degli Apostoli. Agli Apostoli è affidato la Chiesa e la guida della Chiesa. E affinché la Chiesa potesse essere guidata secondo la volontà di Dio, che cosa ha fatto? Ha effuso su di loro lo Spirito Santo. Già lo vediamo nell'Antico Testamento, lo Spirito Santo che opera. Nei profeti come facevano a parlare in nome di Dio se non ci fosse stato lo Spirito Santo? Cioè, quindi non è che lo Spirito Santo si è manifestato solo a Pentecoste. È stata la manifestazione, la prima manifestazione eclatante dello Spirito sulla Chiesa nascente, non neonata, appena nata da qualche tempo, sulla Chiesa nascente. E allora adesso lo Spirito Santo che ruolo ha nella nostra vita? La Pentecoste che senso ha per noi oggi? La Pentecoste è finita, è stato un evento che ormai è passato? Che bello leggere, che bello sentire cosa è successo. No, cari fratelli e cari sorelle, la Pentecoste è come la Pasqua. L'azione di Dio è iniziata all'inizio della creazione del mondo perché, come ci dice la Genesi, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E anche in questo c'è il significato già del battesimo, lo sapete, cari fratelli e cari sorelle. Già lì Dio pensava alla rinascita, nonostante ancora non ci fosse stata la caduta. Ma già lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E vediamo che la stessa cosa è successa nel Giordano, come Gesù è uscito dalle acque, lo Spirito Santo è su Gesù e sulle acque del Giordano. Non è vero? Però che ruolo ha la Pentecoste nella nostra vita oggi? Noi siamo chiamati a vivere l'ebbrezza della Pentecoste. Dobbiamo vivere l'effusione dello Spirito Santo nella nostra vita. Non dobbiamo guardare la Pentecoste come un evento storico che ormai è passato ed è finito. No, dobbiamo continuare noi la storia della Pentecoste. Noi dobbiamo continuare la storia della Pentecoste, perché la Pentecoste non è finita. La Pentecoste ha solo avuto un inizio, ma la Pentecoste si compie ogni volta che un uomo la accetta nella sua vita, ogni volta che uno accetta il fuoco dello Spirito nella sua vita. Dico nella sua vita, nella sua persona, nel suo cuore, in tutto il suo essere, non per esempio lo Spirito Santo nel cuore, certo, quello indica un'apertura del proprio cuore che è la sede dei sentimenti, eccetera, però tutto il nostro essere deve essere pieno dello Spirito di Dio. Perché intanto lo Spirito Santo che cosa fa in noi? Ci insegna ad amare. Amare vuol dire amare sotto tutti gli aspetti, sotto tutti i punti di vista. Quindi non amare Dio e basta. Ci insegna ad amare Dio, ad amare noi stessi, ad amare il prossimo. Ma dell'amore vero, dell'amore nuovo, non dell'amore del mondo corrotto, dell'amore del mondo con un surrogato dell'amore che niente ha a che fare con l'amore, non solo poco, niente. È un surrogato. Quindi ci insegna ad amare. Lo Spirito di Dio cosa fa? Questo possiamo parlare di cuore, no? Lo Spirito di Dio illumina le menti, ci insegna a fare discernimento nelle cose, a non essere precipitosi, a non prendere decisioni affrettate, a fare la scelta giusta, a fare le scelte secondo la volontà di Dio. Lo Spirito Santo che cosa fa? Dirige i nostri passi. Lo Spirito Santo che cosa fa? Ci fa innamorare di Gesù, ci fa conoscere Gesù, ci rivela Cristo Gesù. E sull'azione dello Spirito Santo se ne può parlare per lungo e per largo. Dallo Spirito Santo noi riceviamo i sette doni, raffigurati oggi da questi sette cieli accesi. Infatti non dicevo, magari quelli da lontano non lo vedono, sul cielo c'è scritto uno dei sette doni dello Spirito: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Dove troviamo l'elenco di questi doni dello Spirito? In Isaia, che parla del virgulto di Jesse. Perché l'unzione dello Spirito che è su di noi è la stessa unzione che era sul Messia. Cosa dice il profeta Isaia? In quel giorno spunterà un germoglio dal tronco di Jesse, eccetera, e poi su di lui sapienza, intelletto, consiglio e fortezza, scienza, pietà e timore del Signore. Forse di tutti e sette i doni, quello che forse è più difficile da capire è l'ultimo. Perché il Signore, noi sappiamo che è venuto a liberarci dalla paura, e ce lo dice anche la parola di Dio oggi, che noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ci dice San Paolo. Perché timore di Dio? Cosa significa? Avere paura di Dio? No. Il timore di Dio vuol dire riconoscere chi è Dio. Riconoscere la sua grandezza, riconoscere la sua magnificenza e preoccuparci sempre di fare la sua volontà. Il timore di Dio è quel dono che stimola il nostro scrupolo spirituale. È chiaro? Quindi il timore di Dio, sto attento in ciò che faccio perché non sia non conforme alla volontà di Dio, ma invece sia pienamente volontà di Dio. Ovviamente i senza Dio non hanno il timore di Dio, perché qual è il loro motto? Faccio quello che voglio. Il problema è che non è che non possiamo fare quello che vogliamo, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Il Signore è il primo a lasciarci questa libertà. Ma il Signore, siccome sa che fine facciamo senza di Lui, ci dà per mezzo del suo Spirito il santo timore, in maniera che, usando il dono dell'intelligenza che abbiamo, siamo scrupolosi. Certo, lo stesso vale per la sapienza, per l'intelletto. E poi lo Spirito Santo ci dà la fortezza. Quindi sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Ecco, cari fratelli e care sorelle, oggi la messa si concluderà normalmente, non ci sarà dopo la Santa Messa, non ci sarà la preghiera di liberazione e guarigione, perché oggi è una giornata di ritiro per la nostra comunità. Nel pomeriggio esporremo Gesù e saremo come Mosè davanti al profeta ardente.
Pazzia!
Saremo come Abramo davanti alla Trinità e potremo ospitare le tre divine persone nella nostra tenda e insieme faremo preghiera, loderemo il Signore, lo adoreremo. Poi dopo ci prepareremo per ricevere questa effusione dello Spirito, che, attenzione, non è un sacramento, la preghiera di effusione non è un sacramento, eh? Perché i sacramenti li abbiamo già ricevuti. Lo Spirito, la preghiera di effusione serve per il nostro risveglio, per il nostro risveglio, per vivere la nostra rinascita spirituale, per vivere la nostra adesione a Cristo, per vivere da figli di Dio. Ci apriamo all'azione dello Spirito, al quale diciamo: vieni in noi e rimani, vieni in noi e agisci, vieni in noi e rivelaci la verità tutta intera, vieni in noi e apri le nostre menti, apri le nostre menti alle luci delle Scritture, come ha fatto con gli Apostoli. Quindi, se hanno avuto bisogno dello Spirito Santo gli Apostoli, che sono stati accanto a Gesù per almeno 3 anni e hanno ascoltato tutti i giorni la parola del Padre direttamente dalla sua bocca, figurarci noi, che non l'aveva ascoltata né dalla bocca di Gesù e neanche dalla bocca degli sacerdoti. Quindi, questa è questa preghiera di effusione. Allora, si farà questo momento di lode, di lode e adorazione, preghiera comunitaria davanti a Gesù, poi si farà la preghiera di liberazione e di guarigione, perché per ricevere lo Spirito Santo dobbiamo essere liberati e guariti. Dopo passeremo tutti sotto il Vangelo. Passeremo tutti sotto il Vangelo perché? Perché vogliamo che colui che è l'autore principale della parola di Dio, dello Spirito Santo, possa riempirci di tutta quella sapienza che c'è nella parola di Dio. Dopodiché pregheremo per ricevere una nuova effusione dello Spirito Santo. Quindi oggi farete 3 volte la fila. Una volta per passare sotto il Vangelo, un'altra volta per venire a ricevere l'imposizione delle mani e l'unzione con il Sacro Crisma, e la terza volta alla fine per affidare il cammino a colei che è nostra madre, la madre della Pentecoste, la madre del Cenacolo. Ma non sarà questa volta lei a venire. Infatti, vedete, non passerò io con il Santissimo e neanche passerò io con il Vangelo, ma ognuno farà la scelta di accogliere la parola di Dio. Dopo che accoglierà la parola di Dio, verrà a incontrarsi con Gesù qui, tornerà al suo posto e verrà ancora per accettare il dono dello Spirito. Dopodiché, finito l'incontro, tutti potranno andare ad affidarsi a lei. Lei è venuta sempre incontro a noi e adesso noi andiamo incontro a lei, perché ci vuole la nostra adesione. Questa è l'effusione, adesione personale, non più passiva. Io sono battezzato perché mi hanno battezzato, io sono cresimato perché mi hanno cresimato, io prego Maria perché mi hanno insegnato a farlo, io prego l'angelo custode. No, queste cose le dobbiamo fare esperienza noi personalmente, non ci deve insegnare niente a nessuno. Cioè, ci possono anche insegnare gli altri le cose, certo, come stiamo facendo adesso, no? Le riflessioni servono per far sì che una persona possa, attraverso quello che ascolta, aprirsi, comprendere. Ma alla fine la scelta è personale, non può essere indotta. Colui che ci convince è lo Spirito Santo, se ci lasciamo convincere. Allora oggi noi vogliamo che lo Spirito Santo entri nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre menti, ci riempia completamente, ci infiammi, ci lavi, ci purifichi e ci conduca alla verità e ci riveli Cristo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.